Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di un personaggio unico, opinionista di TMV Radio, ma che ha alle spalle una grandissima carriera italiana e non solo, perché ne ha vissute tante in diversi paesi, giocato con grandi campioni, allenato da grandi protagonisti che hanno fatto la storia del nostro calcio, e proprio questa storia di calcio è dedicata a Lorenzo Amoruso. Eh sì, perché ci sono carriere che sembrano destinate a seguire un percorso preciso e poi a un certo punto cambiano direzione, non per caso ma per scelta. Quella di Lorenzo Amoruso è una storia che parte dal sud, da Bari, e attraversa due mondi diversi del calcio europeo. Un difensore solido, con personalità, che in Italia si costruisce passo dopo passo la sua credibilità fino ad arrivare alla Fiorentina. È lì che entra davvero nel grande calcio, dentro una squadra ricca di talenti, con campioni del calibro di Batistuta o Rui Costa, e in mezzo a quei nomi Amoruso trova il suo spazio, lo trova con continuità, con affidabilità, ma anche con momenti concreti, come nella finale di Coppa Italia del 1996, una partita pesante, una squadra costruita per vincere, e lui che fa? Segna. Un difensore che mette la firma in una finale non è solo un dettaglio, ma è un segnale. Sembra l'inizio di un percorso tutto italiano, invece no, perché nel 1997 Lorenzo prende una decisione diversa, quasi controcorrente per quegli anni. Lascia la Serie A e va in Scozia, ai Rangers. Un salto netto dentro un calcio più fisico, più diretto, ma anche dentro un ambiente unico, carico di storia e identità. All'inizio non è semplice, ma stagione dopo stagione Amoruso cresce, si impone, diventa sempre più centrale, fino a prendersi la fascia di capitano. E non è una fascia qualunque, perché in un club come i Rangers, con una storia così particolare, diventa il primo capitano cattolico, un passaggio simbolico ma anche molto concreto che racconta quanto fosse diventato importante. A Glasgow resta 6 anni, vince, gioca con continuità e si guadagna rispetto. Diventa uno di quei giocatori che i tifosi riconoscono come proprio, uno che incarna il modo di stare in campo e nello spogliatoio. Poi ritorna in Italia, gli ultimi anni di carriera, con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di diverso e di importante. Perché quella di Lorenzo Amoruso non è la storia di un difensore, è la storia di una scelta, di un percorso che esce dagli schemi e trova la sua dimensione lontano da casa. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio di Lorenzo Amoruso. Lorenzo, grazie per essere qui con noi, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
Grazie a voi per l'invito.
Allora Lorenzo, ho ripercorso brevemente la tua carriera che, come detto, insomma, parte dal sud, ma vorrei partire da Lorenzo piccolino, insomma, quello che comincia a giocare a calcio. Mi racconti un po' dove nasce la tua passione e quando hai capito realmente di poter diventare e di poter seguire questa carriera, che avevi, insomma, del talento per poter fare strada come hai fatto. Lorenzo, partiamo dall'inizio.
Ma all'inizio è facile, insomma, mio papà sicuramente aveva l'ambizione, la voglia, probabilmente anche le qualità per diventare un buon calciatore, solo che all'epoca ovviamente il calcio non, come disse mio nonno appunto all'epoca, mio papà, il calcio non riempie lo stomaco, e quindi mio papà, diciamo, le ali gli furono, le ali della libertà, le ali del calcio gli furono tarpate, e quindi dovette rinunciare a quel sogno, anche se poi lo ha sempre fatto, anche in maniera, come posso dire, dilettantistica, poi diventò allenatore, quindi ha sempre avuto questa voglia, questa grandissima caratteristica, e l'ha trasmessa a me, geneticamente l'ha trasmessa a me, e ovviamente quando c'è stata la possibilità di potermi, come posso dire, mettere in una situazione discreta lì dove vivevamo noi a Palese, in una società di gente brava, si chiamava la Cucina del Levante, perché un presidente che appunto vendeva, costruiva e vendeva cucine, fece questa squadra, questo settore giovanile, e noi tutti i ragazzini di quel paese abbiamo iniziato a giocare con mio padre, sicuramente anche lì nella parte dirigenziale a dare consigli, visto che era uno dei più anziani, e con altri allenatori giovani che poi sono stati quelli che mi hanno insegnato a giocare a calcio, e di là poi la trafila è iniziata effettivamente.
Lorenzo, per quanto riguarda invece il passaggio a Bari, cioè la prima grande piazza per te barese, col sogno di tuo papà come ci hai raccontato, esordire anche, giocare nel Bari, questo primo step di una carriera sempre più in crescendo, come l'ha presa la tua famiglia e soprattutto che cosa stavi costruendo? Torniamo ai primi anni di Bari, in uno spogliatoio particolare, con un allenatore particolare.
Ma sai, è stata tutta una cosa un po' inaspettata effettivamente. Io avevo 16 anni e quell'anno avevamo fatto molto bene a livello giovanile e ero stato portato in preparazione con il Bari, ma più che altro come premio, ecco, perché c'erano altri due giocatori più grandi di me che avrebbero dovuto esordire quell'anno là. Uno poi lo ha fatto, l'altro purtroppo no, per vari motivi di infortunio e problemi vari, e lì io ho preso il suo posto praticamente, perché comunque quella preparazione per me è stata fondamentale, e da una preparazione, quindi da svariati amichevoli, poi cos'è successo? È successo che ho esordito addirittura in Serie B, e quindi 16 anni e mezzo, in pratica fare l'esordio in Serie B è un qualcosa che magari oggi è quasi impensabile in Italia, all'estero un po' meno. E di là è iniziata la mia carriera con un gruppo di calciatori incredibili, perché insomma oltre i teorici pugliesi, baresi, quindi parliamo di Terracenere, Maiellaro, Loseto, Armenise, poi erano arrivati i tre big all'epoca in Serie B. I tre big che arrivarono a Bari erano Paolo Monelli, Lorenzo Scarafoni e Antonio Di Gennaro, più tutto il resto, Alessandro Magnini in porta, insomma era una squadra di giocatori, Carlo Perrone, insomma ce n'erano tanti, ora nominarli tutti non è facile, però era una squadra in Serie B che veramente aveva dei nomi incredibili. Io mi ritrovavo praticamente a distanza di qualche anno a giocare con le figurine invece a dover condividere lo spogliatoio con loro. È chiaro, era una mascotte, era un ragazzino che però cercava di imparare, a volte anche in maniera strafottente, nel senso che sono sempre stato così e io non mi interessava il fatto che ero un ragazzino, ma volevo capire, volevo, come posso dire, interagire, cercare di capire alcune situazioni, perché prima le capivo e prima mi sentivo probabilmente più sicuro.
E com'era marcare in allenamento sotto la guida di Beppe Materazzi? Marcare in allenamento per te da difensore com'eri? Marcare, insomma, attaccanti del calibro di Igor Protti o di Sandro Tovalieri, insomma?
Ma questo è arrivato dopo, questo è arrivato certo. Più tardi effettivamente, però sì, quella Serie B là con Igor, con Sandro, fu l'anno un po' della consacrazione. Effettivamente lì avevamo una squadra che era incredibile, giocavamo forte, c'era Miguel Guerrero, poi c'era anche in Serie B c'era João Paulo, c'era Gerson, insomma avevamo Gautieri, insomma avevamo una squadra, un bel mix di giovani e non li voglio chiamare anziani, ma comunque gente più esperta, che in Serie B quell'anno, ricordo ancora gli articoli a inizio stagione, perché quell'anno in Serie B c'era la Fiorentina, ovviamente la strafavorita, ma il Bari lo mettevano praticamente in zona di retrocessione, e noi invece abbiamo fatto una stagione incredibile, arrivando secondi appunto dopo la Fiorentina, soprattutto veramente mettendo sotto squadre che erano probabilmente forse più esperte di noi, perché penso insomma al Genova, penso al Pescara, ce n'erano tante, veramente tante, e noi invece abbiamo fatto un campionato al Brescia, di Agi, insomma abbiamo fatto veramente una grandissima stagione, siamo arrivati a coronare un sogno, quello di riportare il Bari in Serie A quell'anno.
La stagione successiva in Serie A con il Bari, sempre sotto la guida di Beppe Materazzi, e poi, caro Lorenzo, arriva la chiamata della Fiorentina. Che momento è questo della carriera? Stiamo parlando del 1995, insomma, avevi già condiviso lo spogliatoio con grandi personaggi, ti ritrovi a Firenze, insomma, una delle capitali calcistiche del nostro paese. Mi racconti un po' il passaggio in viola e quanto ti ha cambiato la vita poi alzare anche il livello con giocatori incredibili. Dai, raccontami qualcosa sul periodo viola.
Ma guarda, quel periodo lì non c'era soltanto la Fiorentina che mi cercava, c'erano svariate squadre che avevano puntato un po', ovviamente avevo fatto una stagione fantastica, senza di B, che soprattutto l'anno in Serie A raggiungendo la salvezza, forse anche il record dei punti del Bari in posizione di classifica, se non ricordo male, magari sbaglio adesso. E quindi c'erano tante squadre che cercavano me, soprattutto anche Emiliano di Giga insieme, no? E la Fiorentina però fu quella che si è mossa per prima soprattutto dimostrando subito l'interesse perché non era neanche finito il campionato e vennero giù praticamente credo che fosse i primi di maggio se non ricordo male, vennero giù, tant'è vero che Emiliano firmò subito il contratto prima della penultima partita, io lo firmai qualche giorno più tardi. Sai, andare a quella Fiorentina era una delle sette sorelle, come venivano chiamate, perché all'epoca insomma c'era la Roma, c'era la Lazio, l'Inter, le solite Juve, Inter, Milan, la Lazio e poi c'era anche il Parma e la Fiorentina. Quindi insomma rientrare in quel gruppo di squadre era un qualcosa di incredibile. Insomma, i nomi che c'erano lì alla Fiorentina erano nomi altisonanti, perché già c'era Battistuta, però l'anno prima era arrivato Rui Costa, l'anno che arrivamo noi poi arrivò Stefan Schwarz. Insomma, parliamo di una squadra, oltre tutti gli italiani, quindi una squadra veramente forte, dove arrivammo noi e avevano bisogno di solidità, avevano bisogno di cercare di riportare a Firenze un trofeo importante, una qualificazione importante ed è stato meraviglioso poi quel maggio del 96 poter sollevare quella coppa prima a Bergamo ovviamente in trasferta dove ho fatto gol io, ma soprattutto poi alle 4 di notte tornare a Firenze e trovare uno stadio ultra pieno di persone super felici, gente che piangeva, famiglie intere che ti hanno aspettato praticamente dalle 8 della sera, è stata un'emozione unica. Per me sicuramente, probabilmente il trofeo più al quale sono più affezionato, forse perché il primo, ma anche perché ho visto tanta emozione da parte della gente, ho visto un'emozione indescrivibile, ripeto, gente che piangeva dopo tanti anni e quindi quello sarà sempre il trofeo che porterò nel mio cuore per sempre, insomma, ecco.
Che spogliatoio era quello, Lorenzo? Perché c'erano dei personaggi. Sto leggendo davvero quella squadra e c'erano dei personaggi, dei calciatori. Ma sappiamo che, insomma, che cosa hanno rappresentato voi, ex calciatori? Siete anche, no, dei personaggi strepitosi, anche quando siete insieme e all'interno dello stesso spogliatoio. Ma lì, insomma. Che gruppo eravate? E se mi racconti, insomma, una particolarità, con chi dormivi in camera, insomma, di quei tempi della Fiorentina, che mi dici a livello personale, coi compagni e i grandi campioni con cui hai condiviso lo spogliatoio?
Ma sai, hai detto una parola fondamentale, gruppo, e non dico gruppo qualsiasi. Secondo me, oggi come oggi, il gruppo fa la differenza in qualsiasi sport di squadra, perché ci possono essere tanti bravi calciatori in una squadra, però poi se non si riesce a cimentare il gruppo, se non si riesce a creare veramente una base solida di amicizia, di rispetto, ma soprattutto di voglia di aiutarsi, diventa tutto più complicato e quello è stato un gruppo dai primi giorni subito eccezionale perché insomma ripeto Ciccio Baiano, Cois, insomma eravamo Padalino, Carnasciali, insomma arrivò Piacentini, Stefan Schwarz, insomma era un gruppo davvero coeso, bello, unito che dai primi giorni appunto di preparazione si vedeva che aveva voglia di emergere, che aveva voglia di lavorare, di sacrificarsi. Ci sono tante cose che potrei raccontare, ovviamente. Vabbè, una la posso raccontare perché è abbastanza facile. Insomma, quasi sempre durante la stagione noi avevamo la sera dopo la cena, poi avevamo prima della partita, avevamo il massaggiatore che chi voleva si faceva fare il massaggio, no? Quella sera ci siamo ritrovati poi il gruppo storico, io, Battistuta, Rui Costa, Emiliano Vigica, Ciccio Baiano. E avevamo un po' di fame, erano arrivate più o meno le 11 di sera, sicché niente, in pratica ordiniamo delle pizze, ordiniamo e a un certo punto le pizze bussano alla porta del fisioterapista e del massaggiatore, dicono lì, ce le porta direttamente Ranieri. Puoi immaginare insomma un po' che situazione abbastanza imbarazzante, Ma Claudio fu spettacolare, che disse: vabbè, buon appetito, mi raccomando domani, vediamo cosa succede. Per fortuna il giorno dopo è andato tutto bene, abbiamo vinto la partita molto bene. Questo ti fa capire un po' che gruppo avevamo. Sapevamo di essere una buona squadra, però la differenza la faceva veramente il gruppo, la faceva l'allenatore, aveva fiducia in noi, sapeva che non eravamo quattro scalzagani così messi insieme. Ci aveva preso lui, ci allenava lui, quindi sapeva cosa si aspettava da noi. Ecco.
Non sarebbe stata una margherita cambiare il destino di Lorenzo Amoruso, di Rui Costa e di Batistuta, mi permetto di dirti, caro Lorenzo. Ma come nasce poi l'idea di andare in Scozia?
Ma del tutto inaspettato, effettivamente. Io quell'anno là, dopo vinto la Coppa Italia e soprattutto la Supercoppa, a distanza di pochissimi mesi, ad agosto se non ricordo male, la società mi chiede subito di rinnovare il contratto, ed è quello che praticamente ho fatto. Ho rinnovato il contratto per altri 4 anni, se non ricordo male. E, alla fine di quella stagione, purtroppo durante la stagione il campionato non era andato benissimo, ho avuto un po' di problemi di infortuni, non mio, insomma, problemi di Batistuta, qualche problemino c'era stato, però insomma in Coppa eravamo andati bene, perché avevamo perso purtroppo la semifinale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona, che poi l'ha vinto. Sappiamo tutti come l'abbiamo persa in casa, con l'arbitro Frisk che ne ha combinate una più di Cimabue, creando non so quanti problemi. E niente, proprio in quelle due partite tra Barcellona e la partita in casa col Barcellona, alcuni club inglesi, questo per detto dei miei procuratori, avevano buttato l'occhio su di me. Effettivamente avevo fatto due partite spettacolari, insomma davanti c'avevo un mostro sacro, Ronaldo, insomma, Nazario da Lima, insomma, quindi stiamo parlando di il fenomeno praticamente, via. E insomma sono, penso, uno dei pochi difensori al mondo che può dire che in due partite non ha fatto gol, non gli ha fatto far gol, e questo insomma la dice lunga che tipo di partita ho disputato, no?
Lo metti giustamente a curriculum.
Eh beh, certo, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. E quindi cosa succede? Succede che arriva questa offerta abbastanza indecente, diciamola così, via, alla Fiorentina, perché la Fiorentina gli furono offerti 15 miliardi delle vecchie lire. Ovviamente per me era una situazione strana, perché avevo rinnovato il contratto, solo che la Fiorentina aveva problemi economici, aveva iniziato ad avere già problemi economici in quel periodo lì. E quindi però loro fanno la transazione lasciando a me la responsabilità di dire o accetti o non accetti, dipende da te, noi i 15 miliardi insomma li vogliamo, no? Che mi faccio due conti, all'epoca non erano molti calciatori che andavano all'estero, anzi diciamo che all'estero c'era andato pochissima gente, ricordo Paolo Di Gagno, ricordo Annoni, Gianluca Vialli, la Bonanima, Zola probabilmente era andato, forse siamo andati via insieme con Zola, Pasquale Bruno è stato uno dei primi, però è chiaro che i Glasgow Rangers mi volevano a tutti i costi, quindi mi invitano lì con l'aereo privato, insomma mi hanno coccolato.
Scusami un attimo, tu arrivi e ci sono anche degli altri italiani, perché ci sono Porrini.
Io sono stato il primo, però. Io sono stato il primo,
quindi tu hai anticipato i vari Porrini, Gattuso,
allora,
Riccio.
No, Gattuso già c'era. Gattuso già c'era, solo che era scappato praticamente. All'epoca c'era questa problematica dei giovani che potevano andare via dall'Italia, eccetera, eccetera. Dall'Italia, dal mondo intero potevano andare via. E Rino era già stato lì, era arrivato credo ad aprile. Di quello stesso anno, non aveva mai giocato, però quindi l'anno dopo, però quando siamo arrivati noi, Rino era già lì, effettivamente si era allenato per 3 mesi con la squadra senza giocare, però rientrava poi nei piani dei Glasgow Rangers, assolutamente.
Ok. No, scusami, però Lorenzo, tu hai giocato con un altro mito incredibile. Mi dici quando è stato il momento in cui hai inquadrato, ok, Paul Gascoigne?
Ma abbastanza presto, perché appena sono entrato nello spogliatoio, diciamo, lui non è che parlasse proprio l'italiano, aveva imparato tutte le parolacce in italiano, chiaramente, quello era poco ma sicuro, e quindi cercò subito di prendere un po' per i fondelli un po' tutti noi italiani, facendo piccoli scherzetti, tra i quali, che ne so, rubarci, indossare le nostre mutande, portarsi via i calzini, fare delle cose che per loro erano abituali. Io quando capii un po' subito la situazione, lo avvisai, dissi: Paul, guarda, evita una roba del genere con me, perché non sono proprio il tipo idoneo a cui questi scherzi piacciono, va bene? Detto fatto, un giorno, purtroppo io venivo da quell'anno, il primo anno fu abbastanza incasinato per me, perché ebbi questo problema al tendine per il quale poi è stato fuori per praticamente 10 mesi, quindi capite bene che già lo stato d'animo non era dei migliori. Un giorno appunto rientro nello spogliatoio anzitempo per fare le cure e trovo lui che stava praticamente prendendo delle mie mutande, della mia roba, che da dietro lo prendo, l'ho sollevato di peso, praticamente l'ho attaccato al muro. Lì ha capito che con me c'era poco da scherzare, soprattutto in un momento del genere, e siamo diventati degli ottimi amici, alla grandissima, sinceramente.
Aggiungi un'altra cosa al curriculum: aver appeso al muro Paul Gascoigne, che poi in campo immagino quante invece altre perle regalava.
Un genio. Paul era veramente un genio incredibile del calcio, che come pochi. Io ho visto fare della roba a Paul in allenamento, che veramente oggi, per carità, era considerato sì un fenomeno, un genio, però poi quando lo vedi all'opera dare del tuo al pallone veramente, io credo che solo i più grandi, non in Italia, nel mondo, parlassero la stessa lingua calcistica che parlava lui. È incredibile. Se fosse stato un tipo un po' più normale a livello di testa, davvero poteva raggiungere dei traguardi incredibili, perché aveva delle doti esagerate davvero.
Allora, siamo arrivati quasi in conclusione, però ho 3 domande da farti. Allora, non ti chiedo l'attaccante più forte che hai marcato, perché già ce lo abbiamo a curriculum.
Beh, anche qui ti potrei dire...
Vai, vuoi farmi un podio? Una lista di 3 persone in ordine sparso?
Allora, non l'ho marcato direttamente, perché non era un attaccante purissimo. Mm-hmm. Ma io l'anno che ho esordito, praticamente la partita dopo, ho giocato contro Maradona, quindi ti dico, quindi diciamo che non mi sono fatto mancare nulla. Quell'anno là c'era, nel Milan c'era Van Basten, insomma ce n'erano di giocatori, eh. L'esordio in Serie A è avviato contro l'Inter di Breme, Klinsmann e Matteus, insomma, quindi immagino un po' che attaccanti all'epoca c'erano nel campionato italiano, quindi...
E
non
scusami,
saprei da dove iniziare, però il fenomeno è quello che ho marcato direttamente, sì, da protagonista, ecco.
E invece, una curiosità, tra i tanti, qual è stato il calciatore che, con cui hai giocato insieme, che guardandolo in partito, in allenamento, dici: caspita, ma quanto è forte, dai, è ingiocabile. Cioè, qual è quello che proprio ti lasciava, che lo guardavi allenarsi, giocare in partita, in allenamento, durante la partita, dove allarghi le braccia e dici: dai, ma com'è possibile? È troppo forte.
Ma guarda, allora ti dico la verità, nonostante non avessi il mio stesso ruolo, perché comunque Battistuta era un attaccante, ovviamente, tra l'altro l'ho marcato, lui è un altro di quelli che ho marcato, ti dico, Gabriel mi ha sorpreso tanto, perché poi sentendo anche dire chi ci ha giocato un po' dall'inizio, da prima di me, di Ciccio Baiano e anche altri calciatori, tutti mi dicevano che quando è arrivato Bati aveva 2 piedi che erano 2 ferri da stiro. Si è messo sotto e praticamente ha lavorato in continuazione, ed è questo quello che ho visto io negli anni di Firenze, dove era un giocatore che davvero lavorava tantissimo a livello, la cura dei dettagli, i piccoli passi prima di calciare in porta, il posizionamento, il contromovimento che faceva in maniera incredibile durante gli allenamenti, i calci di punizione, insomma, lì capivo che nonostante, quando sono arrivato io a Firenze, Battistuta era già Battistuta, però voleva ancora diventare di più, ed è poi quello che è diventato, arrivando insomma a certi livelli incredibili. Lì capisci che il campione non è soltanto perché ci nasci, ma perché lo diventi, perché hai quelle caratteristiche, quelle qualità, ma le puoi sicuramente migliorare.
C'è un presidente a cui sei più affezionato?
Ma probabilmente Matarrese, perché abbiamo condiviso dei momenti incredibili. Bari, senza Vincenzo Matarrese, senza la famiglia Matarrese, sappiamo che cosa è diventata, praticamente è diventato il nulla cosmico. Poi comunque era una persona ancora dai risvolti umani fantastici, unici. Devo dire, un grandissimo ricordo da parte di Vincenzo, perché era una persona, quei presidenti famiglia, no? Che ti facevano sentire bene, con i quali parlavi anche di cose molto più semplici, parlavi anche di che mestiere fa tuo padre, di tante cose. Quindi sicuramente, forse perché è stato anche il mio primo presidente, non lo so, però sicuramente i ricordi che ho con Vincenzo Matarrese saranno lì per sempre.
L'ultima, Lorenzo, il giocatore, questa è la più difficile, il giocatore con cui hai giocato che pensavi che avrebbe fatto una carriera diversa rispetto a come giocava, come si allenava, e che invece non ha ottenuto, non dico i successi, ma ciò che avrebbe meritato per quanto era forte, era bravo, era intelligente, non lo so.
Ma guarda, a livello giovanile ce ne sono stati tanti, ti dico sinceramente, qualcuno un po' per qualche infortunio, qualcuno per scelte un po' sbagliate. Se proprio devo dire quello che mi aspettavo, che arrivassi a fare una carriera sicuramente più alta di quella che ha fatto, ti dico il mio grandissimo amico Emiliano Bigica, che ha avuto un'esplosione incredibile, capitano dell'Under 21, eccetera, poi strada facendo qualche scelta sbagliata, qualche infortunio di troppo, purtroppo anche a lui, secondo me, quella strada che sembrava essere veramente dorata gli è stata un po' così impedita. Grandissimo professionista, grandissimo ragazzo, un uomo da spogliatoio, un uomo di gruppo, una persona splendida. Diciamo che si sta togliendo qualche soddisfazione da allenatore per ora della primavera, avendo vinto l'anno scorso, se non ricordo male, per la prima volta nella storia lo scudetto con il Sassuolo. Quindi auguro a lui ovviamente di poter magari raggiungere una carriera migliore come allenatore che come calciatore, ecco.
Stupendo. Lorenzo, grazie.
A voi, un abbraccio.
Per aver condiviso con noi la tua fantastica storia di calcio. Ciao Lorenzo, grazie.
Ciao.
A voi di TMV Radio, grazie per averci ascoltato. Noi allora ci risentiamo alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.